sono un'epica all'accoglienza che ha ricevuto Vincenzo Nibali, non so che cos'è l'epica allora. Noi apriamo la nostra pagina sportiva dal ciclismo per rendere giustamente omaggio allo squalo di Messina. Vincenzo Nibali, autore di un'autentica impresa durante le ultime tappe del 99esimo Giro d'Italia, e ne parliamo insieme a Fabio Petrò, il nostro commentatore di ciclismo. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Carlo, buongiorno Magica e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno.
Allora Fabio, innanzitutto diremiamo questa querelle. Grande impresa o grande fortuna per Nibali? Perché è vero che senza la caduta clamorosa di Steven Kruijswijk sarebbe avuto probabilmente un esito diverso. Ascoltiamo prima di commentare che cosa ha detto alla fine della corsa proprio Vincenzo Nibali.
È chiaro che forse è stato un giro difficile perché avevo comunque tantissima pressione e sono partito da favorito, quindi ero anche il faro della corsa. E tappa dopo tappa comunque si è sempre dovuto costruire il giro e c'è stato alcuni momenti che comunque sembrava tutto perso come la cronoscalata, però alla fine sono sempre rimasto lì negli alti posti della classifica alta, quindi era giusto cercare di tentare qualcosa e, come ho detto, per me che sia una salita, una discesa, per me attaccare è uguale, non cambia niente. Se io non avessi attaccato in discesa, magari non avrei messo pressione a nessuno e non sarebbe successo niente.
E questo era Vincenzo Nibali al microfono di Andrea Berton della Gazzetta dello Sport, questo dopo il trionfo al Giro d'Italia. Allora Fabio, a te l'ardua questione: come è riuscito Vincenzo Nibali a compiere l'impresa? Fortuna o bravura?
Ma un po' tutte e due, direi, una combinazione dei due elementi, sicuramente una grande impresa, perché ha fatto una grande impresa negli ultimi due giorni della Corsa Rosa. Dopo 3.000 chilometri il giro si è risolto nelle terz'ultime due tappe, diciamo. Mentre invece anche un po' di fortuna, chiaro che se l'olandese Kruijswijk non fosse caduto nella discesa del Colle dell'Agnello, forse oggi saremmo qua a stilare una nuova classifica. Perché? Perché i minuti di vantaggio che aveva l'olandese nei confronti sia di Nibali, ma soprattutto di Chaves, che poi è arrivato secondo, e di dello spagnolo Valverde, che poi è arrivato terzo, saremmo qua sicuramente a riscrivere una diversa classifica. Certo è che poi l'impresa di Vincenzo nelle ultime due tappe di montagna alpine del Piemonte, tra Piemonte e la Francia, ha sicuramente cambiato tutta questo giro, l'ha sconvolto, direi, più che cambiato, perché sono cambiate tutte le tattiche, è cambiato tutto. Lui ha avuto, Vincenzo ha avuto la forza e la voglia, come ha detto appena adesso, di attaccare sia in salita che in discesa, perché in quel momento bisognava fare così, perché il suo vantaggio era comunque molto alto rispetto alla prima posizione e quindi doveva per forza attaccare. Quindi io direi una combinazione delle due cose.
Però appunto sottolineando il fatto che Kruijswijk, l'olandese, ha fatto un errore gravissimo andando lungo in curva, sostanzialmente capottandosi per terra. Anche lì, tra l'altro, è andato anche bene che non si è fatto così male come avrebbe potuto.
Sì, diciamo che lui ha dichiarato, l'olandese ha dichiarato che è stata proprio colpa sua, perché nella discesa, forse anche un po' la colpa, diciamo che è stato un errore chiaramente di valutazione, forse tra la velocità, l'asfalto bagnato e poi anche forse era anche un po' appannato dalla fatica di aver fatto, chiaramente come tutti gli altri, oltre 3.000 chilometri di giro, ma soprattutto forse la fatica di quella tappa dove c'erano tante salite, è arrivato un po' affaticato su in cima al Colle dell'Agnello, un po' anche il freddo, insomma una serie di combinazioni. Comunque lì è stato un errore che si poteva evitare, e invece l'olandese, tra virgolette, capita nel ciclismo, purtroppo di errori di questo tipo ne riempiremmo le pagine. E quindi insomma è ben per noi italiani che a questo punto ci sia stato questo errore che abbia dato il là a Vincenzo Nibali per fare questa grandissima impresa.
Ecco, nel giorno della festa in rosa di Vincenzo Nibali, che appunto vince il suo secondo giro dopo quello del 2013, l'ultima tappa passerella Cuneo-Torino di 163 chilometri è andata al tedesco Arendt per la retrocessione di Nizzolo, che era giunto primo. Per quale motivo è stato declassato, insomma?
Allora, è stato declassato Giacomo Nizzolo che non riesce a vincere, tra virgolette, al Giro d'Italia. Ha fatto ben 9 secondi posti, non riesce a vincere una tappa. Questa volta che c'era quasi riuscito, la giuria l'ha declassato perché effettivamente, riguardando la volata agli ultimi 50-60 metri, si è spostato troppo sulle transenne verso la sinistra e ha chiuso la possibilità di Sascha Modolo di uscire il corridore della Lampre che era dietro la sua ruota, quindi lì avrebbe potuto magari uscire e cercare di impensierire Giacomo Nizzolo. Giacomo Nizzolo, da quel grande velocista che è, chiaramente ha pensato di chiudere leggermente, forse ha chiuso un po' troppo e la giuria chiaramente l'ha declassato, giusto così.
Giusto così allora, quindi non troppe polemiche. Noi guardiamo la classifica generale allora. Naturalmente maglia rosa Vincenzo Nibali con 86 ore, 42 minuti e 39 secondi. Al secondo posto il colombiano Esteban Chaves, praticamente sorpassato all'ultimissima occasione a 52 secondi. Chaves poi molto sportivamente ha dichiarato: "Sono stato battuto perché non avevo gamba rispetto a Vincenzo Nibali". Poi Alejandro Valverde, 1 minuto e 17, e l'eroe sfortunato Stephen Kruijswijk, che sembrava avesse il Giro d'Italia nelle sue mani, grazie per colpa di questa caduta, si prende 1 minuto e 50 e perde anche il podio. Quinto posto Rafał Majka, il polacco, 4 e 37.
Penso sempre che tu mi stia chiamando, ma è una somiglianza con il mio nome.
Il polacco Majka, che poi viene anche a condurre il programma di SBS, visto che è un overachiever. Senti, Fabio, tornando a Nibali, ha annunciato se parteciperà o no al tour che inizia appunto tra poco.
Ma adesso ha detto che si deve solo riposare, perché giustamente questo tour, questo giro, scusate, è stato veramente lungo e estenuante, soprattutto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. Quindi, chiaro, i programmi del primo giro erano che Fabio Aru, che si sta preparando in altura per il Tour de France, sarà il capitano unico dell'Astana al Tour de France, e Vincenzo Nibali sarebbe stato il suo, diciamo, corridore o compagno che lo debba, lo porti al trionfo, o comunque lo debba aiutare in tutte le tappe, soprattutto in salita del Tour. Adesso, dopo quello che è successo, quei 3 giorni che non si è capito Vincenzo Nibali che cosa avesse, sicuramente faranno degli esami, faranno esami clinici per vedere come sta effettivamente Vincenzo Nibali, e poi la squadra deciderà se far partecipare effettivamente Vincenzo Nibali anche al Tour, in previsione poi delle Olimpiadi che ci saranno appena finisce il Tour. E il grande obiettivo, il secondo grande obiettivo di Vincenzo Nibali, dopo il giro che l'ha già messo nel cassetto e si è già portato a casa, c'è l'altro grande obiettivo che sono le Olimpiadi. Quest'anno le Olimpiadi a Rio, il percorso delle Olimpiadi è adatto agli scalatori, a gente che va benissimo in salita, e quindi Vincenzo Nibali, visto che ha vinto appena adesso il giro ed è uno forse dei più forti corridori in salita che ci siano al momento, dovranno vedere un attimino questa parte di stagione, ma io penso che decideranno nelle prossime settimane se effettivamente Vincenzo Nibali andrà a supportare Aru al Tour de France oppure no.
con anche la possibilità di una partecipazione, diciamo, ridotta. Si fa
Può
una
anche
decina di
darsi,
tappe e
certo.
poi via,
Sì,
ritirato.
può darsi come fanno tanti corridori che si vanno a preparare per alcune tappe lungo il percorso dei grandi giri, per poi preparare qualcosa che avviene dopo, e evitare magari anche di diventare troppo stanchi, di logorarsi, di perdere la forma, di magari stare fuori anche dalle cadute che ci sono sempre nei grandi giri. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose che lo scopriremo diciamo, penso nelle prossime settimane. Sicuramente ci sarà l'annuncio dell'Astana se Vincenzo Nibali parteciperà o no al Tour de France.
Fabio, per concludere, diamo rapidamente le pagelle della stagione.
Del giro,
Vabbè,
sì,
del giro,
diciamo.
certo.
Sì. Beh, allora a Nibali io, se si potesse, darei anche 11. Il problema è che non possiamo, insomma, diciamo che il 10 se lo merita tutto, forse anche con la lode, perché per tutto quello che ha fatto, per l'ultima settimana, ma per come ha condotto proprio la squadra e tutto il giro. quindi a Nibali 10 lode, poi a Chavez, che è questo nuovo colombiano che ne sentiremo tanto parlare nei prossimi giri a tappe, io direi che gli darei un 8 insieme a Alejandro Valverde, che è stata la prima volta, il 36enne murciano della Movistar, prima volta al Giro d'Italia, e coglie un terzo posto, quindi un lottatore unico, quindi io direi un 8 a entrambi. Crosby, poveretto, io gli darei anche 10 per la sfortuna che ha avuto, però insomma diciamo che 7, perché non si purtroppo a questi livelli questi errori sono fatali, e lui ne ha fatto uno, e quindi insomma bisogna dargli un voto un po' meno del podio. E poi gli altri, ma diciamo che il quarto, il quinto, Mike e altri, insomma gli diamo la sufficienza, perché il giro è stato veramente molto duro, e quindi io premierei tutti con la sufficienza, però insomma queste penso che siano le pagelle giuste per questo Giro d'Italia.
Insomma, a chi è arrivato almeno un 6 glielo si dà per l'impegno. Senti Fabio, grazie allora per averci accompagnato in questo Giro d'Italia, no, la 99esima edizione, in queste ultime 3 settimane. Noi ti diamo appuntamento in realtà fra molto poco per il Tour de France.
Grazie a voi.
Grazie a Fabio Petrocchi. Noi lasciamo appunto da parte il ciclismo, passiamo ai motori. Ieri infatti si è corso a Monte Carlo il 6° Gran Premio del Mondiale di Formula 1.
Il successo è andato alla Mercedes di Lewis Hamilton, che è tornato al successo dopo poco più di 7 mesi, in virtù del 7° posto di Rosberg, anche riaperto la corsa al campionato del mondo 2016. E il britannico ha approfittato di una strategia rischiosa, cambiando solo una volta i pneumatici e conservando le gomme da bagnato anche quando la pista si era asciugata, e ha beneficiato di un errore ai box che è costato carissimo a Daniel Ricciardo.
L'italo-australiano della Red Bull, partito dalla pole position, si è dovuto accontentare del secondo posto nel Principato, e a caldo si è lamentato dei meccanici ai box che, parole sue, si sono messi a correre come headless chickens, polli decapitati senza testa, facendogli perdere secondi che alla fine si sono rivelati cruciali. Alle spalle di Hamilton e Ricciardo si è piazzata la Force India di Perez, mentre per la prima volta in stagione la Ferrari ha fallito l'appuntamento con il podio. Solo quarto Sebastian Vettel.
Ascoltiamo allora l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, al microfono di Dario Castaldo.
Beh, Monte Carlo ha segnato il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton, È finita la sua parentesi buia, era dal 25 ottobre dell'anno scorso che non riusciva a salire sul gradino più alto del podio, aveva assistito praticamente a 7 vittorie consecutive di Rosberg, aveva addirittura masticato amaro un'altra settimana per l'incidente appunto con i compagni di squadra, che aveva aperto la porta al successo di Verstappen. Un Hamilton bravissimo, perché ha saputo gestire molto bene le gomme, è stato l'unico di quelli davanti a fare una sola sosta, ha tenuto le gomme da bagnato, perché prima della gara pioveva in maniera anche molto intensa, e la gara è partita per questa ragione dietro la safety car, ha tenuto le gomme da bagnato estremo quando praticamente l'asfalto era asciutto, e poi è stato bravissimo a gestire la seconda fase con delle gomme ultra soft, quelle che in realtà dovevano essere sulla carta delle gomme da qualifica per ben 47 giri, e tenere a bada, e non era facile perché doveva tenere a bada al tempo stesso anche Ricciardo alle spalle. Ricciardo è partito in pole e che ha perso la gara al box per un inconveniente, non si sono trovate, i meccanici non riuscivano a trovare le gomme, in realtà c'è stata una chiamata un po' strana, è stato cambiato all'ultimo secondo il set da assegnare a Ricciardo, e questo insomma alla fine è stato un po' un patatrac che gli ha fatto perdere il Gran Premio, altrimenti Ricciardo avrebbe vinto. E per il povero australiano la seconda gara di fila che finisce male, cioè finisce senza una vittoria portata di mano per una decisione sbagliata da parte della Red Bull. Sul terzo gradino del podio Sergio Perez, anche lui autore di una gara perfetta dal punto di vista strategico, e purtroppo Monte Carlo segna la prima gara senza appunto un ferrarista sul palco della premiazione. Vettel è arrivato solo quarto, malgrado sprazzi di grande velocità, non è arrivato distantissimo dei primi, ma non poteva vincere il Gran Premio, cioè aveva in condizioni normali, su una pista normale probabilmente sì, ma chiaramente a Monte Carlo non si passa. e Raikkonen addirittura ritirato dopo un incidente, quindi insomma un fine settimana con alcuni sprazzi di luce ma anche tanti momenti non brillantissimi da parte della casa di Maranello.
Ecco, allora diciamo fine settimana di sorrisi per Hamilton che torna alla vittoria, per Perez che porta la sua Force India sul podio, di sorrisi amari invece per quanto riguarda Daniel Ricciardo. Abbiamo parlato dell'errore della Red Bull, come è stato digerito dall'italo-australiano dopo la gara, ma che prospettive apre la conferma a Monte Carlo dopo la grande prestazione in Catalogna, considerando che adesso il pilota italo-australiano è terzo nella graduatoria mondiale e soprattutto tutto sta dimostrando che la sua Red Bull ha quasi del tutto colmato il gap con la Ferrari.
Allora, chiaramente l'ha presa malissimo. Dopo la gara diceva sono stato fregato per la seconda volta, è inaccettabile che succedano queste cose, non, le gomme dovevano esserci lì, non sono stato io a chiedere di rientrare in box, sono stati loro a chiamarmi. Quando sono rientrato mi sembravano delle galline impazzite, ho usato un'espressione probabilmente con slang australiano che io mi sono dovuto far tradurre dai colleghi inglesi perché non era semplicissima. E quindi è stato abbastanza duro nei confronti della squadra, la squadra che si è scusata. D'altro canto adesso si attende con impazienza da parte della Toro Rosso, scusate, della Red Bull, la gara di Montreal fra 2 settimane, perché quella è una pista ovviamente molto differente dove il motore conta. Qui c'era un'evoluzione che solo Ricciardo aveva e non aveva Verstappen, un'evoluzione che secondo i tecnici della Renault dovrebbe garantire mezzo secondo, cioè il guadagno di mezzo secondo sulla Mercedes. La Mercedes, secondo i conti fatti di Richard Yon, aveva 1 secondo di vantaggio e dovrebbe averne solo mezzo. Questo dovrebbe consentire sulla carta appunto di essere più vicini, di poter lottare costantemente con la Mercedes. Ne avremo la riprova allora. Sul terzo posto in classifica chiaramente è un terzo posto legato al fatto che Ricciardo, tranne che i soci, dove è finito diciamo coinvolto nell'incidente provocato dall'allora suo compagno di squadra Kvyat, è sempre andato a punti, ha fatto una sfilza di quarti posti e oggi appunto ha unito questo podio per lui comunque amarissimo. Secondo me il mondiale sarà ancora una sfida in famiglia a livello di Mercedes, quindi tra Rosberg ed Hamilton.
E a questo punto, secondo te, a proposito di Borsino, come cambia la prospettiva mondiale date le ultime 2 prestazioni negative di Rosberg?
E cambia molto perché adesso ci sono soltanto 24 punti. Hamilton è sicuramente abituato a vincere i mondiali, Rosberg oggi è stato inesistente a Monte Carlo, nel senso che non ha mai, per problemi legati alle temperature delle gomme e dei freni, non riusciva ad andare, andava decisamente piano, tanto è vero che il team a un certo punto lo ha diciamo costretto a cedere il passo a Hamilton. Devo dire che lui molto sportivamente non ha resistito, ha capito la difficoltà del momento. Dobbiamo ricordarci anche che Rosberg è in trattativa per il rinnovo del contratto, quindi chiaramente non, in questa fase è delicata, è bene non disobbedire al team. Ha ancora un buon vantaggio, dicevo, ma 24 punti sono un po' meno di una gara, insomma, solo prima della Spagna sembrava in fuga, questa fuga è già finita, ma credo che lui stesso fosse convinto che quel periodo d'oro non potesse continuare in eterno e che Hamilton sarebbe tornato sotto, che poi è il suo principale e reale avversario in questa corsa di data, a meno che appunto Red Bull venga fuori definitivamente e la Ferrari rinasca, ma in questo momento francamente mi sembra più difficile.
Ecco, in tema di rinascita della Ferrari, tornando al Gran Premio di Monte Carlo, Vettel si è rammaricato per il quarto posto e ha dichiarato: avrei potuto fare meglio nel primo pit stop quando avrei dovuto passare Massa, lì abbiamo perso un buon piazzamento. È un modo per tirare le orecchie anche in questo caso al team, assumendosi la responsabilità di quel che avrebbero potuto fare i meccanici al pit stop, eh? Oppure ci sono proprio delle responsabilità specifiche di Vettel in quella circostanza e in tutto il Gran Premio?
No, io dico che Vettel non ha nessuna responsabilità, ma nemmeno i meccanici e i box, nel senso che è stato forse un errore la chiamata, si poteva forse decidere di aspettare ancora un po', però insomma la pista si stava asciugando, già qualcuno si era fermato in quel momento, vedendo il Gran Premio sembrava la mossa giusta. Chi era a casa, cioè chi è al remote garage a Maranello, doveva però rendersi conto che c'era il forte rischio di finire dietro a Massa e alla Williams. In pista non si riesce a superare. Rosberg è rimasto tutta la gara dietro Alonso, non è mai riuscito a scavalcarlo. Ricciardo aveva sicuramente più passo di Hamilton, ma non riusciva a superarlo. Quindi non getterei la croce addosso a Vettel perché non è riuscito a passare Massa. E così prima Massa e poi è successo ancora con Perez. E lì proprio la Ferrari non ha nessuna colpa, perché lì sono stati bravi quelli della Force India a chiamare in anticipo Perez e a cacciarlo praticamente sul podio di forza.
E in conclusione, sempre in tema di Ferrari, qual è l'eredità di questo Gran Premio di Monte Carlo? Prima dell'inizio della stagione si pensava, si sperava che le rosse avrebbero potuto insidiare le Mercedes. Dopo un paio di Gran Premi si è capito che l'obiettivo stagionale sarebbe stato il secondo posto. Adesso ha l'impressione che questo secondo posto possa essere a rischio e che Maranello debba rivedere i propri piani e pensare soprattutto a difendere il secondo posto tra i costruttori dall'assalto della Red Bull.
Io purtroppo dico di sì, anche se arriva bene, appunto alla stessa domanda risposto, ma non ci penso minimamente, altrimenti dovrei andarmene a casa oggi stesso e non presentarmi nemmeno a Montreal. Però insomma, la realtà dei fatti è che la Red Bull nelle ultime gare è cresciuta enormemente, l'evoluzione di motore portata proprio in questo Gran Premio ha dimostrato di funzionare, sicuramente ha dato ancora più pepe a Ricciardo, mentre quella introdotta dalla Ferrari a Sochi tre gare fa non ha dato gli effetti sperati. È anche vero che la Ferrari, e su questo ha ragione, arriva bene, la Ferrari soffre molto in qualifica, mentre in gara il passo c'è. Insomma, la Ferrari sia in Spagna sia oggi non è arrivata a chilometri di distanza, a grandi secondi di distanza dal vincitore, era lì. Il guaio è che quando parti dietro poi diventa difficile superare, trovare la strategia migliore per poter passare. Devi risolvere il problema in qualifica, ed è un problema che la Ferrari ormai ha cronicizzato, nel senso che è diventato cronico col passare dei tempi, e sono passati i piloti, i tecnici, capi dei team, ma il problema della qualifica si trascina da tempo, e fino a quando la Ferrari non riuscirà a risolvere il problema in qualifica è difficile immaginare che possa davvero lottare ad armi pari con la Mercedes e di conseguenza lottare per la vittoria nel mondiale.
E questo era Andrea Cremonesi, intervistato da Dario Castaldo. Velocemente riepilogo: il successo è andato alla Mercedes di Lewis Hamilton, poi la Red Bull di Daniel Ricciardo e poi la Force India di Sergio Perez. Sebastian Vettel al quarto posto.
In conclusione passiamo ad una panoramica sul calcio, e per parlarne è entrato in studio Dario Castaldo in carne ed ossa. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora parliamo innanzitutto dell'amichevole di Malta tra gli azzurri e la Scozia, un match che si è concluso da poco e che precede di un paio di giorni le ultime scelte del commissario tecnico.
Sì, in campo l'Italia ha piegato la Scozia per 1-0, ha segnato Pellè al 12° del secondo tempo con un bel tiro a giro di destro dal limite dell'area, però come dicevi è la penultima amichevole prima degli europei, ma soprattutto quella che precede di poco più di 24 ore la lista da consegnare all'UEFA da parte di Antonio Conte, quindi c'era interesse per vedere la formazione e le scelte del CT azzurro. Allora andiamo con la formazione. L'Italia è scesa in campo con Buffon in porta, poi blocco juventino in difesa con Barzagli, Bonucci e Chiellini, Darmian e Giaccherini esterni di centrocampo con Florenzi e De Rossi interni, Candreva libero di spaziare alle spalle delle punte Der e Pellè. Non è stata un'Italia trascendentale nel primo tempo, tre occasioni tutte capitate a Giaccherini: al 7° punizione di Candreva e Tapin ravvicinato del fantasista del Bologna parato dal portiere Marshall, al 23° Florenzi allargato per Candreva che ha crossato in area e all'altezza del dischetto Giaccherini ha sprecato una ghiotta palla gol calciando alto. Poi la mezz'ora, lancio di De Rossi, deviazione ravvicinata ancora dell'esterno del Bologna che ha sfiorato la rete. Nella ripresa, come detto, gli azzurri hanno trovato il gol partita con Pellè, poi una girandola di cambi con Insigne al posto di Eder, Bernardeschi al posto di Darmian, Parolo per Candreva, Jorginho per De Rossi, anche Zaza per Pellè, agli ultimi 10 minuti anche Bonaventura al posto proprio di Giaccherini. Come detto, martedì le scelte definitive di Conte sui convocati, poi il 7 giugno l'amichevole contro la Finlandia prima della partenza per la Francia, dove lo ricordiamo gli azzurri affronteranno nel girone Irlanda, Svezia, soprattutto il Belgio. La sfida con i diavoli rossi di Wilmots sarà trasmessa in diretta televisiva in Australia da SBS all'alba del 14 giugno, una sfida che rappresenta uno stimolo secondo Giorgio Chiellini. Ricordiamo che il Belgio è anche la prima squadra nella graduatoria della FIFA per dimostrare che con l'orgoglio si possono ribaltare i pronostici. Ascoltiamolo.
Un minimo di, di qualcosa che viene fuori, di sfidare anche i pronostici, qualcosa che sembra impossibile dentro di noi deve scattare.
E questo era Chiellini. Senti Dario, sempre in tema di calcio, ieri mattina SBS ha trasmesso la finalissima di Champions League. Una partita che vedeva una rivincita sostanzialmente, Real Madrid contro Atletico Madrid, partita che si è decisa soltanto ai calci di rigore, vince ancora il Real Madrid.
Sì, è stata una riperdita invece quella per l'Atletico di Madrid, tra l'altro la terza sconfitta in altrettante finali di Champions League o Coppa di Campioni della sua storia. Il derby di Madrid si è giocato in una San Siro festosa piena, ha regalato la Champions League come detto alla Real, che ha battuto 6-4 l'Atletico ai rigori sotto gli occhi sia del re Felipe sia del premier Mariano Rajoy e ovviamente decine di migliaia di tifosi spagnoli che hanno riempito San Siro, ma in generale Milano, con la stessa piazza del Duomo stracolmo. È l'11° successo dei madridisti nella competizione. Il Real è in gara, è partito meglio, è andato in vantaggio quasi subito al 15° quando Sergio Ramos, in sospetto fuori gioco, però ha anticipato tutti su un pallone prolungato di testa da Gareth Bale su un calcio di punizione dalla sinistra e sotto misura ha anticipato il portiere dei colchoneros Oblak, sbloccando come detto il punteggio al 15°. Punteggio poi che la formazione di Diego Simeone avrebbe potuto riportare in parità prima dell'intervallo, quando Griezmann ha però fallito un calcio di rigore sacrosanto colpendo la traversa. Nella ripresa il Real ha prima sfiorato il raddoppio con Karim Benzema, poi si è gradualmente spento, ha lasciato campo e speranze all'Atletico e al 79° il pareggio insomma è sembrato meritato, lo ha trasformato Carrasco che è stato puntuale a deviare un traversone dalla destra e così allungato la sfida ai supplementari. Nei 30 minuti di extra time non è cambiato tantissimo, per cui si è andato ai calci di rigore. I primi a battere sono stati quelli del Real. Il Real dal dischetto ne ha realizzati 5 su 5, mentre per l'Atletico è stato fatale il quarto tiro, dove è arrivato l'errore di Juanfran che ha colpito il palo alla destra del portiere costaricano del Real Keylor Navas, quindi sul 4-3 per il Real. È andato sul dischetto Cristiano Ronaldo, che è stato il miglior marcatore della Champions, ma anche l'uomo che aveva giocato debilitato e per questo non aveva inciso sulla finale. È stato lui a chiudere la partita, regalando così a Zidane, che è subentrato, lo ricordiamo, in stagione a Benitez, anche la gioia di diventare il settimo campione e aver vinto la Champions sia in campo sia dalla panchina. Ascoltiamo proprio Zidane brevemente ricordare anche le parole che gli ha detto Carlo Ancelotti, che è stato, come detto, uno dei campioni a sua volta a vincere la Champions sia da giocatore sia da tecnico. Zidane.
Come ha detto Carlo Ancelotti, mi ha detto: tu, se tu tieni la possibilità di vincere questa di numero uno, tu verrai quello che è vero, che non è niente di niente, è una cosa particolare e sono molto 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 contento di aver vincere come giocatore, come secondo e adesso come primo allenatore.
Più brillante in campo che davanti ai microfoni dei giornalisti.
Riassumendo, Zidane è contentissimo.
Alla fine a festeggiare è stato soprattutto Zinedine Zidane, subentrato in stagione a Rafa Benitez, insomma messo lì inizialmente un po' come parafulmine per arginare le proteste dei tifosi del Real. Si è dimostrato, se non proprio un grandissimo allenatore, sicuramente uno carismatico abbastanza da guidare le merengues alla loro 11° Champions League. Ascoltiamo proprio l'ex campionissimo della Francia e della Juventus riconoscere l'onore delle armi all'allenatore dell'Atletico, Diego Simeone.
È una sconfitta, però sai, alla fine siamo andati tutti due squadre hasta la fine, poter passare di un'altra è così. Quello che le dico è che complimenti alla sua squadra, quello che ha fatto anche lui, perché è un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato, l'ha fatto. Però poi sono contento di quello che abbiamo fatto noi e quello che abbiamo fatto per vincere questa coppa.
Io ho difficoltà a capire Zidane.
Zinedine Zidane, ma lui si faceva capire con i piedi, con le parole, un po' meno. L'importante è che comunque, almeno per i tifosi del Real, si sia fatto capire dai suoi, visto che già Cristiano Ronaldo non stava bene. Praticamente James Rodriguez è stato accantonato, ma nonostante questo il Real, come dire, torna a casa con la Coppa dalle grandi orecchie. E invece per la seconda volta negli ultimi 3 anni, dopo la beffa di Lisbona 2 anni fa, quando l'Atletico Madrid era in vantaggio con Real fino al 93° minuto per poi perdere per 4-1 ai supplementari, insomma rimane con le pive nel sacco l'Atletico di Madrid. Insomma, al tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone, in conferenza stampa i giornalisti italiani hanno chiesto se con questo KO fosse finito il suo ciclo alla guida dell'Atletico e se insomma Simeone sia pronto per la panchina dell'Inter. Domanda un po' aggirata dal Ciolo, ascoltiamolo.
Che magari la chiusura del suo ciclo è vicina, proprio a livello di stimoli parlo, siamo a Milano, diciamo parlare di Inter è molto facile.
No, ci parlo in quanto alle emozioni che uno ha dentro e ai sentimenti, forse non vanno della mano di tutte le altre situazioni.
Queste dunque le parole di Diego Pablo Simeone, che chiaramente a pochi minuti dalla sconfitta, che è la terza nella storia dell'Atletico Madrid in una finale di Champions, non aveva proprio voglia di parlare del suo futuro, soprattutto alla guida di una squadra che le cui prospettive nel breve termine non sono particolarmente rose come l'Inter. Esulta invece, come detto, in casa Real anche Gareth Bale, che un paio d'anni fa sentiva il peso della nomea di giocatore più pagato della storia del calcio, se non altro in questi tre anni si è portato a casa un paio di Champions. Ascoltiamo il gallese del Real.
Yeah, definitely. It was a difficult game. The conditions, it was very humid, very hot. So in extra time made it very difficult. A lot of people going down with cramp. But yeah, Atletico give a good fight. But yeah, we were just happy with to get the win in the end. And as I said, it's amazing to have this trophy again. We were definitely strong in the first half. We came at them very quickly with a lot of pressure. And then obviously the heat maybe takes a little bit of a toll on you, and you just have to try and manage the game. But yeah, I thought I played well, and just all the most important thing was to get the win, and we got it.
E l'Italia non era l'unica nazionale in campo in questo fine settimana. Hanno disputato amichevoli di avvicinamento ad Euro 2016 anche squadre come la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, che ha battuto l'Australia. Iniziamo proprio da questa partita contro i Socceroos.
Sì, si è giocata nella serata di venerdì a Sunderland e i Socceroos hanno perso per 2-1 contro l'Inghilterra. Decisive le reti, una per tempo della squadra di Roy Hodgson, dei due uomini del Manchester United, Rashford e Rooney, mentre la formazione di Postecoglou ha accorciato le distanze a 10 minuti dal termine grazie ad un'autorete. Adesso i Socceroos torneranno a casa, dove affronteranno in due amichevoli la Grecia, una in programma sabato 4 giugno a Sydney, l'altra 7 giugno a Melbourne. Si tratta degli ultimi due match prima della ripresa dell'attività ufficiale, che lo ricordiamo ricomincia a settembre per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, quelli di Russia 2018, e quindi due amichevoli contro la Grecia che rappresenteranno anche l'opportunità per alcuni giocatori proprio per mettersi in evidenza. Tra questi c'è anche il difensore Miloš Degenek, 22enne, nato in Croazia, che da under 19 vestito la maglia della nazionale serba, che gioca nella Serie B tedesca col Monaco 1860, ma che ha esordito con la maglia dei Socceroos proprio a Sunderland, dove con un cross dalla destra ha propiziato l'autorete dell'Inghilterra realizzato da Dyer. Ascoltiamo proprio le sue parole.
I think the two games will be good for the team, and it's a big experience as well. I haven't been in Australia in a while, and to play in Australia for Australia is a big, big thing. And I'm hoping that I'll get a run there as well, and hopefully show the people there that I'm someone that could be always called up and relied on. And I expect two tough games, but I think we'll go out really well.
Ecco, nato in Croazia, ha giocato con appunto un'altra nazionale per far capire che è veramente australiano, ha ripetuto 6 volte Australia.
Nel midollo.
Esatto, per togliere ogni dubbio. Senti Dario, nelle altre gare amichevoli fa scalpore il KO dei campioni del mondo della Germania contro la Slovacchia.
Sì, clamoroso ad Augusta in Baviera o Augsburg, dove una Germania comunque molto sperimentale con un paio di debuttanti in campo dall'inizio è crollata contro la Slovacchia perdendo per 3-1. Le cose in realtà si erano messe bene per i tedeschi, con un rigore procurato per fallo di Kuzka su Goetze trasformato da Mario Gomez dopo 12 minuti. Poi però prima dell'intervallo il risultato è stato ribaltato. Prima ci ha pensato il napoletano Marek Hamšík, mandando il pallone all'incrocio con un destro meraviglioso da fuori area. Poi è toccato a Duris insaccare di testa sul corner di Weiss, sorprendendo un colpevole Leno, portiere della Germania. La ripresa è iniziata in ritardo per colpa del temporale che si è abbattuto, come detto, sulla Baviera, e su un campo inzuppato a segnare è stato il milanista Kuzka, grazie soprattutto alla papera clamorosa di Ter Stegen. Tutto da pronostico invece in Spagna, dove le Furie Rosse hanno superato 3-1 la Bosnia. Soltanto un paio di titolari in campo per la Spagna, forse tre, data la concomitanza praticamente della finale di Champions League tra due squadre spagnole, ma con due reti di Nolito. Nolito si candida a un ruolo da protagonista all'europeo. Si tratta della stella del Celta Vigo, che probabilmente diventerà anche una delle stelle del prossimo mercato estivo. È stato il mattatore di questo match contro la Bosnia, un match come detto molto sperimentale per l'assenza di quasi tutti i migliori delle Furie Rosse a parte Fabregas e David Silva. Rete del vantaggio è stata realizzata da Nolito con un bel destro all'angolino, il raddoppio è stato un pallonetto magnifico eseguito dall'interno dell'area. Difficile avere altre indicazioni da questa partita, in attesa per esempio del ritorno di Morata, ha giocato centravanti a Duris, ma in campo dall'inizio come detto c'erano una serie di giocatori, addirittura tre che in Francia non ci saranno neppure. Poi Pedro ha fermato il gol del 3-1 al 95esimo dopo che Spahic aveva accorciato le distanze con un colpo di testa, è uscito per infortunio il romanista Dzeko. Per quanto riguarda le altre amichevoli, in breve diciamo che prosegue bene l'avvicinamento al primo storico europeo dell'Albania di De Biasi, che ha battuto il Qatar per 3-1, mentre spettacolo allo stadio Grande Torino che ospitava un'amichevole tra due squadre che parteciperanno all'Europeo, amichevole nella quale l'Ucraina ha battuto la Romania per 4-3.
E non tanto lontano da Torino, a Novara, si giocava intanto uno dei due playoff della Serie B. Com'è andata?
Sì, nella partita d'andata giocata a Novara, il Pescara di Oddo ha battuto la squadra di casa per 2-0, un gol per tempo di La Padula e di Torreira. La partita di ritorno verrà giocata giovedì mattina, ora australiana. Ieri invece a Spezia il Trapani Serse Cosmi aveva battuto lo Spezia per 1-0 con gol di Igor Coronado a 12 minuti dal termine. Il ritorno tra queste due squadre invece nella mattinata di mercoledì in Australia. In pratica si va verso una finale tra Trapani e Pescara per stabilire chi oltre a Crotone e Cagliari salirà in Serie A. In tema di playoff, quelli della Lega Pro vedranno la finale tra Pisa e Foggia, perché i toscani di Rino Gattuso, forti del 3-0 dell'andata, hanno pareggiato 0-0 a Pordenone, ma tanto è bastato per andare al match decisivo proprio contro i Diavoletti del Tavoliere, che si sono aggiudicati anche il return match contro il Lecce per 2-1 dopo il 3-2 della gara d'andata.
Sono quasi le 9.54 ore della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, Carlo Reglia, Magica Fossati e Dario Castaldo con voi ancora per 6 minuti.
E passiamo adesso al tennis, il Roland Garros delle sorprese e dei ritiri entra nell'ultima settimana con 14 uomini e 12 donne ancora in corsa per il secondo slam stagionale. Novak Djokovic e Serena Williams a questo punto sono i grandi favoriti secondo te, Dario?
Sicuramente lo è Novak Djokovic, un torneo maschile al quale non ha partecipato Federer e nel quale 9 volte vincitore Nadal ha alzato bandiera bianca dopo 2 vittorie per un serio infortunio al polso. Nella parte insomma alta del tabellone i due si sarebbero potuti trovare di fronte in semifinale, invece il serbo sembra avere un'autostrada davanti, negli ottavi se la vedrà con Bautista, poi eventualmente nei quarti uno tra Ferrer e Berdy, che poi in semifinale una mezza sorpresa, uno tra Thiem, Goffin, Gulbis o Granollers. Più delineata invece la parte bassa del tabellone, dove sono appena usciti Nishikori e Raonic e sembra si vada verso una semifinale tra Murray e Wawrinka, che ha battuto in 4 set il serbo Troicki. Wawrinka vincitore dell'Australian Open 2014 e del Roland Garros 2015. Tra le donne sono ai quarti Muguruza e Rogers, mentre sono state sospese per oscurità i match della Radwanska e anche quello della Halep, che era avanti 5-3 nel primo set contro l'ultima australiana in tabellone, Sam Stosur.
Insomma, stiamo arrivando nei momenti decisivi del Roland Garros. Grazie Dario, noi ringraziamo tutti voi all'ascolto, vi diamo appuntamento domani nel programma in italiano dalle 8 alle 10.
Ciao. Ciao, grazie per l'ascolto.